Nel libro dell'Apocalisse, il capitolo 3, versetto numero 11. Io vengo tosto. Tieni fermamente quello che hai affinché nessuno ti tolga la tua corona.
Fratelli, carissime sorelle, nuovamente buon sabato. È un convivo piacere trascorrere questa giornata di santo riposo insieme a voi. E il canto che mi ha preceduto è un canto bellissimo, meraviglioso, perché veramente in quel giorno pieno di luce noi vedremo il Salvatore. Desidero raccontarvi una storia. In tempi lontani, in Giappone, la sera si usavano delle lanterne che erano fatte di carta di riso, di bambù, e dentro vi era una candela. Una sera, un tale che aveva ricevuto la visita di un cieco pensò di regalargli una lanterna da utilizzare per tornare a casa. Il cieco disse: «Io non ho bisogno di una lanterna per tornare a casa, perché tanto per me buio o luce sono la stessa cosa. Lo so che a te non serve una lanterna per tornare a casa, ma possono venirti incontro, possono venirti addosso se non la prendi». Allora il cieco si fece convincere, prese la lanterna e tornò verso casa, si incamminò verso casa. Non aveva fatto molta strada quando a un certo punto si sentì urtare violentemente e cadde a terra. «Guarda dove vai», disse il cieco a quello sconosciuto. «Non hai visto la mia lanterna?» Lo sconosciuto, più spaventato che mai, disse: «Mi spiace per quello che è accaduto. Fratello, la tua lampada, la tua candela è spenta e per questo non ti ho potuto vedere». Questa storia, quando l'ho letta, mi ha fatto particolarmente riflettere, perché nell'arco della mia vita anch'io mi sono comportato come il cieco. Così sicuro di me stesso, sicuro delle mie capacità, sicuro di saper trovare la strada, sicuro di poter camminare per quella strada, che non avevo bisogno della lampada, della lanterna. O in altre circostanze, così sicuro di portare dietro la lampada, che soffrivo della stessa patologia del cieco, non mi accorgevo che era spenta. Il salmista Davide scrive un testo molto molto conosciuto, il Salmo 119: «La tua parola è una lampada al mio piede». Si ferma qui? No. Continua dicendo che essa è una luce sul mio sentiero. Quindi, voi avete qui una bellissima Bibbia. La parola di Dio è una lampada, ok? Ma se questa lampada, se questa Bibbia fosse stata chiusa, a che cosa serviva? La parola di Dio fa luce sul nostro sentiero nel momento in cui è accesa, nel momento in cui è aperta. La luce nella Sacra Scrittura indica sempre, simboleggia sempre la presenza di Dio. Sapete, al tempo di Gesù, nel cortile del Tempio si alzavano due alti piedistalli che sorreggevano delle grandi lampade. Dopo il sacrificio della sera, queste lampade venivano accese e diffondevano la loro luce su tutta Gerusalemme. Quindi, questa illuminazione rappresentava la colonna di fuoco che aveva guidato il popolo di Israele durante il cammino nel deserto e annunciava anche la venuta del Messia. Gesù si trovava nel cortile del Tempio, che era stato preparato in occasione della festa delle capanne, ed è proprio in quella circostanza che Gesù pronuncia le seguenti parole: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Ora, lo stesso Giovanni dice che Gesù è la vera luce che illumina gli uomini. Il testo introduttivo che ha letto poc'anzi il fratello, che si trova in Apocalisse capitolo 3, versetto 11, Gesù si rivolge alla chiesa di Filadelfia, che non è l'ultima chiesa, ma la penultima chiesa delle sette, ed è l'unica delle sette a cui Gesù non ha nulla da rimproverare. Leggetela con attenzione. Però Gesù fa un'esortazione a questa chiesa. Gesù dice: io a breve tornerò, io vengo presto. Ma durante questo arco di tempo, durante il tempo che mi separa da voi, tieniti stretto ciò che hai, tieni fermamente ciò che hai, affinché la ricompensa, cioè l'accesso al regno dei cieli, nessuno te la tolga, cioè la corona della vita. Ora, le promesse generano sempre delle attese. Ci sono i bambini che credono fermamente alla promessa fatta dalla mamma, che aspettano quasi tutta la vita, aspetterebbero tutta la vita. C'è la sposa che è così emozionata nel ricevere la promessa dello sposo che in quel momento non si chiede quando avverrà, ma gli basta la parola data da Dio. È difficile quindi rimanere fedeli e fiduciosi quando il tempo passa e sembra che la parola data non raggiunga il compimento. Quindi il sapere aspettare da un lato diventa una vera e propria arte, ma da un altro lato può divenire anche un periodo in cui si rischia di essere stressati, ansiosi, ci si logora internamente, ma può anche divenire un momento in cui ci si stanca, un momento in cui si viene sopraffatti dalla sonnolenza. E questo è quello che era accaduto al popolo di Israele. Quando il tempo dell'esilio volgeva al termine, stiamo parlando dell'esilio babilonese, quando il tempo dell'esilio babilonese volgeva al termine, il popolo di Israele versava in una situazione piuttosto preoccupante, perché aveva atteso così tanto la realizzazione di questa promessa annunciata dal profeta Geremia, che quasi quasi non ci credevano più. Sembrava che quella piccola fiammella di speranza si stesse completamente spegnendo. Avevano bisogno di qualcuno che li aiutasse a sperare. E i capitoli dal 40 al 55 del libro di Isaia hanno proprio questo compito: far sì che il popolo continui a sperare in questa promessa. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme, annunciate che il tempo della schiavitù è compiuto. È il primo versetto del capitolo 40 di Isaia. Oppure quando il profeta stesso dice: tu che porti la buona notizia a Gerusalemme, parla, alza la voce, alzala, non temere, parla alla città di Giuda, di annuncia che io vengo presto, annuncia che io vengo con potenza. È un invito potente affinché continuino a sperare fermamente nella promessa, e soprattutto è un invito potente affinché possano continuare a contare fermamente sul suo aiuto. Dio dice attraverso il profeta Isaia: io non ti ho rigettato, dice, non temere, perché io sono con te, e non ti smarire, perché io sono il tuo Dio. Io ti soccorro, ti fortifico e ti sostengo. Isaia capitolo 41, versetto 10. Quando il Ciro il Grande permise agli esuli di Babilonia, agli ebrei, di tornare nella loro terra, soltanto un gruppo di 50.000 persone ne approfittò. Rispetto alle decine di migliaia e centinaia di migliaia di esuli sparsi in tutto il territorio della Medio Persia, non era altro che un piccolissimo gruppo. Quindi il popolo, quello che decise di tornare nella propria terra, era un popolo che aveva fatto sì che quella candela rimanesse ancora accesa, quella candela della speranza, che non si spegnesse totalmente. La maggior parte degli esuli decise di rimanere in terra babilonese, in esilio in terra babilonese, perché? Perché avevano paura di affrontare le difficoltà del viaggio, della nuova sistemazione nelle loro città. Eppure Dio aveva trasmesso il seguente messaggio sempre attraverso il profeta Isaia. Non temere, quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando dovrai attraversare i fiumi, le acque non ti sommergeranno. Quando dovrai camminare sul fuoco, la fiamma non ti brucerà e non ti consumerà. Perché questo? Perché io sono il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Perché? Conclude con una dichiarazione d'amore. Perché tu sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo. Queste parole scritte nel libro di Isaia, capitolo 43, dai versetti che vanno da 2 a 4, percorrono tutto il tempo e giungono a noi con la stessa forza in cui furono pronunciati dal profeta Isaia. E soprattutto nel tempo in cui noi viviamo, hanno ancora maggiore enfasi. C'è un altro rischio che noi possiamo correre durante il periodo dell'attesa. In Palestina, i matrimoni, a causa del clima afoso, possiamo dire anche come oggi, venivano celebrati la sera e si protraevano fino a tarda notte. Funzionava in questo modo. Lo sposo si recava a casa della sposa, veniva accompagnato dal corteo nuziale, prendeva la sposa, la portava a casa propria e lì iniziava, veniva celebrato il matrimonio e subito dopo iniziava il banchetto. Le damigelle d'onore, che per lo più erano amiche della sposa, avevano il compito di incontrare lo sposo in un luogo prestabilito e dovevano illuminare il corteo nuziale notturno. Gesù era sul Monte degli Ulivi e, seduto insieme ai discepoli, racconta questa parabola e dice: vi erano delle damigelle d'onore, vi erano 10 ragazze vestite di bianco che erano in attesa nel luogo stabilito dello sposo. E siccome le ore passano, cosa accade a queste damigelle? Vengono sopraffatte dalla stanchezza e si addormentano. Quando a un certo punto sentono un grido: ecco lo sposo, uscitegli incontro. Cosa accade? Le damigelle si svegliano tutte. Ma c'è un imprevisto. Metà avevano ancora le lampade accese e avevano anche scorta d'olio. L'altra metà avevano le lampade ancora accese ma si stavano spegnendo, ma non avevano scorte d'olio e quindi vanno alla ricerca di olio affinché potessero alimentare quella fiamma. Questa parabola si suddivide in due tempi. La prima parte vediamo che queste ragazze vestite di bianco sono in attesa dello sposo, sono così gioiose nell'attendere la venuta dello sposo, preparano le loro lampade, finiscono, fanno tutti i preparativi, sono attive. Ma la seconda parte è caratterizzata. La seconda parte è caratterizzata invece dalla sonnolenza. Si stancano perché lo sposo non arriva e si addormentano. Lo spirito di profezia in merito a questo episodio scrive nel libro Parole di Vita: questo caso illustra l'esperienza che la Chiesa farà alla vigilia del suo ritorno. Ci sarà un momento della storia del popolo di Dio dove il tempo d'attesa sarà caratterizzato da sonnolenza. Le lampade saranno ancora accese, ma staranno per spegnersi, e quando echeggerà il grido dell'arrivo dello sposo, molti saranno impreparati. Non avranno con sé olio per alimentare le loro lampade. E attenzione, scrive che mancherà lo Spirito Santo. E questo è qualcosa che mi preoccupa. Il compito della lampada, quindi ad olio, durante una festa nuziale, era quello di illuminare la strada che il corteo doveva percorrere insieme allo sposo. Quindi era fondamentale avere olio in abbondanza per tenere viva quella fiamma, accesa quella fiamma. E sentite che cosa dice l'Apostolo Pietro agli ebrei e ai gentili appena convertiti in Asia e nelle regioni vicine. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione, come una lampada splendente in un luogo oscuro, secondo Pietro capitolo 1, versetto 19. C'è un altro rischio che invece noi possiamo correre durante l'attesa. Al giorno d'oggi noi vogliamo fare tutto di più in meno tempo possibile, è vero? Anzi, al giorno d'oggi noi siamo chiamati multitasking, un termine inglese, significa che facciamo contemporaneamente più cose. Viviamo quindi sotto pressione a tutta velocità, siamo in un mondo fatto di troppi stimoli. Ci preoccupiamo di più per il risultato che per il cammino che conduce al risultato. Quindi non facciamo una immensa fatica ad essere pazienti, non ci piace aspettare. Perché? Perché vogliamo tutto in modo immediato e impulsivo, senza renderci conto e senza essere consapevoli delle conseguenze. Adesso torno nell'Antico Testamento e cito un altro episodio. Il popolo di Israele era appena uscito dall'Egitto, dal paese d'Egitto, e si trovava ai piedi del monte Sinai. Aveva appena sentito la voce potente di Dio annunciare la sua santa legge. E Dio dice a Mosè di salire sul monte affinché potesse consegnare le tavole della legge e dare le istruzioni necessarie per poter entrare nella terra promessa. Questo episodio si trova nel libro dell'Esodo al capitolo 24 e il versetto 13 dice: Mosè salì sul monte di Dio e disse agli anziani: aspettateci qui finché non torneremo da voi. Queste poche parole ci dicono che Mosè non fissa una data del suo ritorno, ma dice: aspettateci qui perché torneremo da voi. Cosa accade dopo poco tempo? Accade qualcosa di inaspettato. Se andiamo qualche capitolo più avanti, nell'Esodo capitolo 32, versetto 1, dice che il popolo vide che Mosè tardava a scendere dal monte. Come faceva a sapere che stava tardando se non sapevano quando doveva tornare? Allora cosa succede? L'attesa divenne per loro come motivo di stress. Divenne logorante. Il loro punto di riferimento, che era un sostegno per la loro fede, adesso era lontano e non tornava. Ormai erano passate delle settimane e di Mosè non si avevano notizie. Nonostante vi era in cima alla montagna la fitta nube e ogni tanto c'erano dei lampi che la illuminavano e che significava che la presenza di Dio era ancora lì. Nell'accampamento cominciava a farsi strada l'idea che Mosè li avesse abbandonati. Anzi, qualcuno pensava che Mosè fosse stato ucciso da quel terribile fuoco. Allora, quell'attesa che diviene logorante per il popolo di Israele si trasforma in che cosa? In protesta. Diventa una vera e propria protesta. Si allontanano da Dio. Chiedono, vanno da Aronne e dicono: l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto non sappiamo più che fine abbia fatto. E chiedono che cosa? Una nuova guida. Sempre lo spirito di profezia in merito a questo episodio nel libro Patriarchi e Profeti scrive: in quel periodo d'attesa essi ebbero sufficiente tempo per meditare sulla legge di Dio che avevano udito, per preparare i loro animi a ricevere eventuali rivelazioni future che Mosè avrebbe potuto dare. Ma nessuno dedicò molto tempo a questa preparazione. Non cercarono di comprendere meglio la volontà divina, umiliandosi davanti al Signore in modo da essere protetti dalla tentazione. E per questa loro trascuratezza presto divennero come turbolenti, serpeggiò il malcontento e ascoltate che cosa scrive: perché la terra promessa, ricca di latte e miele, non era stata ancora raggiunta. Ed è la stessa cosa, mi sembra che il popolo di Israele è come se vivesse ai nostri tempi. Vogliamo tutto e subito, senza attendere troppo. Ora, tutti gli eventi che sono stati predetti in passato, e ne cito soltanto alcuni, i 120 anni del diluvio, i 7 giorni che precedettero lo stesso diluvio, i 40 giorni di pioggia, i 400 anni del soggiorno del popolo di Israele, della discendenza di Abramo in Egitto, fino ad arrivare alle 70 settimane, sono tutti eventi di questi periodi cronologici che si sono adempiute una dopo l'altra, anche l'ultima. Io vengo presto, si adempirà secondo i tempi stabiliti da Dio e non dall'uomo. Gesù dice in Matteo capitolo 24, quando conclude il suo discorso, il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. E a proposito di questo, voglio raccontarvi un'altra storia. Durante una riunione di evangelizzazione, una signora fu portata alla fede attraverso il seguente versetto biblico, che si trova in Giovanni capitolo 5, versetto 24. Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. L'oratore scrisse questo versetto in un bigliettino, lo diede alla signora, che tutta contenta tornò a casa con il suo bimbo. L'indomani mattina, quella signora si alzò piuttosto scoraggiata. Aveva trascorso una notte piena di dubbi, di timori, di lotte interiori. Quando il bambino le chiese che cosa avesse, scoppiò in lacrime, dicendo: «Ieri credevo di essere salvata, ma oggi mi sento cattiva come prima». Il bambino turbato le rispose: «Mamma, aspetta, vado a vedere se il tuo versetto è cambiato». Corse per cercare il biglietto e lesse il versetto. Tornò da sua mamma e disse: «Mamma, mamma, è lo stesso di ieri». La mamma guardò sorridente il suo piccolo. Quella semplice fiducia infantile era bastata per convincerla. Lo prese fra le braccia e ringraziò Dio che il suo prezioso versetto era sempre lo stesso e che la sua pace non era fondata sulle sue sensazioni, ma sulla parola eterna di Dio. Ora, carissimi fratelli e carissime sorelle, la nostra speranza non è fondata sulle mie sensazioni o sulle nostre sensazioni, ma è fondata sulla parola eterna di Dio. Dio desidera ardentemente che ogni suo figlio sia salvato, brama averli con sé. Infatti l'Apostolo Giovanni, è un testo che quest'oggi durante il gruppo a cui partecipavo della scuola del sabato è stato citato, dice che il tempo è vicino, Apocalisse capitolo 1, versetto 3. Sono beati quelli che leggono e ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte. E sulla stessa scia sono sia l'Apostolo Paolo che l'Apostolo Pietro. L'Apostolo Paolo, nella lettera agli Ebrei, al capitolo 10, versetto 37, dice: «Ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà e non tarderà». L'Apostolo Pietro: «Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come pretendono alcuni». Secondo Pietro, capitolo 3, versetto 9. Dio non è mai in ritardo. C'è qualcuno che pensa che Dio è in ritardo? Dio non è in ritardo. Anzi, vi dico il contrario. Siamo noi a volte ad essere in anticipo e immaturi per ricevere quello che Lui ha stabilito per la nostra vita. Quindi la vera luce che illumina ogni uomo sta per ritornare. E ripeto le stesse parole di Gesù. Matteo capitolo 24, versetto 42. Vegliate dunque. Dopo che abbiamo visto che Gesù ricorda a tutti i suoi figli che sta per tornare, io vengo presto, dice nella seconda parte del versetto del capitolo 3 di Apocalisse, versetto 11, dice: «Tieniti stretto ciò che hai». Ma che cosa doveva avere di così importante la Chiesa di Filadelfia da tenere così stretto? Per capire questo dobbiamo andare nel libro dell'Apocalisse e leggere i versetti 8 e 10. Gesù dice alla Chiesa di Filadelfia che nonostante aveva poca forza, aveva serbato la sua parola. E dice anche non aveva rinnegato il suo nome. E il versetto 10 dice che era una Chiesa perseverante. Io invece credo, carissimi fratelli e carissime sorelle, che questa dovrebbe essere la Chiesa di oggi. Purtroppo non è la Chiesa di oggi, perché è la sesta Chiesa, ce n'è un'altra che è la settima, che è la Chiesa dell'ultimo periodo della storia. Ora, la Chiesa che riconosce di avere poca forza è una Chiesa umile, è una Chiesa che sa che da sola non può farcela e si affida totalmente al Figlio di Dio, si affida totalmente alla sua forza, alla sua purezza, alla sua saggezza, al suo amore immacolato. Gesù dice: imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore. La Chiesa, che nonostante le difficoltà che si presentano durante il cammino, continua a serbare la parola di Dio e la considera unica sorgente di vita, è una Chiesa che mantiene accesa la luce della lampada. Fa sì che l'olio che alimenta la fiamma non si esaurisca. Lo Spirito Santo è costantemente presente. Voi vi ricordate la storia che ho citato all'inizio del cieco e della lanterna? Ok? Il cieco aveva la lanterna con sé. Ma cosa faceva? La teneva spenta. E quindi se tiene con sé la lanterna, la tiene spenta, qual è l'utilità che ha di quella lanterna? Nessuna. Come ho detto in precedenza, è la luce di Gesù che illumina il cuore degli uomini, anche perché lui stesso, come ho detto in precedenza, dice: io sono la luce del mondo. Ma attenzione, c'è un altro passo dove Gesù dice: voi siete la luce del mondo. Quindi ciò significa che la Chiesa che attinge dalla unica e vera fonte di luce non può fare a meno di rifletterla al mondo. Ma che luce riflette? Quella di Cristo. La Chiesa che persevera in questo non rinnegherà mai il nome di Dio. E di conseguenza nessuno potrà togliergli la corona della vita. Pertanto il consiglio di Gesù è quello di continua a serbare la mia parola. Sapete, il verbo greco utilizzato della parola serbare è un verbo che traduce di conseguenza un altro verbo in ebraico, che è il verbo shamar, ed è il comando che Dio dà ad Adamo ed Eva quando gli affida il giardino d'Edene, gli dice: dovete custodire, ma il custodire come un prezioso tesoro. È questo quello che dovremmo fare noi, per primo io. Devo custodire come un prezioso tesoro la parola di Dio. Adesso, in conclusione, la futura missione meteorologica dell'ESA, non so quanti di voi ne hanno mai sentito parlare, ESA è l'Agenzia Spaziale Europea, aveva bisogno di un nuovo nome che riflettesse il suo ruolo fondamentale. Quale? Quello di monitorare costantemente l'attività del Sole e delle sue emissioni di massa, perché possono provocare ingenti danni alle infrastrutture sulla Terra, ma anche ai satelliti e agli astronauti. Guardate cosa dice il capo di ESA: quando l'ho saputo, ho subito pensato che fosse perfetto questo nome, perché siamo entusiasti perché questo nome rispecchia perfettamente la nostra missione. È esattamente quello che desideriamo fare, vigilare e proteggere la Terra, dice il capo di ESA. E il nome che viene assegnato a questa missione è ESA Vigil, dal latino vigilis, che significa veglia e indica l'azione di osservare con estrema attenzione. Questa parola vigilis dovrebbe essere fatta nostra. Dobbiamo osservare con estrema attenzione. Che cosa dobbiamo osservare con estrema attenzione? Contemplare che cosa? La gloria di Cristo, il suo carattere. Ora, cosa ci dice Gesù alla fine? All'inizio vi ho detto che comunque il tempo dell'attesa può essere anche un'arte, è una vera e propria arte. Abbiamo parlato dei pericoli che l'attesa, a cui non possiamo andare incontro durante il periodo dell'attesa. Ma Gesù ci dice quando l'attesa diviene un'arte. Ed è il titolo che ho dato a questo sermone. Luca capitolo 12, versetto 35. Gesù dice: i vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese. Cosa significa nella Sacra Scrittura quando viene detto che io devo avere i fianchi cinti? Cingersi i fianchi significa impegnarsi con energia in un'attività, ma significa anche vigilanza e soprattutto fedeltà. Isaia capitolo 11 versetto 5 dice: la fedeltà è la cintura dei suoi fianchi. Quindi la cintura che aderisce la possiamo collegare perfettamente all'immagine del traccio che è intimamente legato alla vite. Aderire a Dio significa nutrirsi della stessa linfa vitale di Cristo, rimanere in Lui per essere spiritualmente fecondi e vigili. Significa lavorare attivamente finché possano essere esortati tutti gli uomini a temere il Signore e a lavorare con gli angeli per la salvezza delle anime. È questa l'arte di cui ci sta parlando Gesù. L'attesa diventa un'arte soltanto se facciamo quello che Gesù ci dice. E le vostre lampade siano accese. Le lampade, ne abbiamo parlato ampiamente in precedenza, è lo Spirito Santo che illumina il nostro cammino e che illumina il corteo nuziale e la nostra mente, rivelandoci sempre delle verità divine. Ora, concludo con un consiglio che dà Gesù all'ultima chiesa, invece, che si chiama la Odicea, la chiesa dell'ultima storia. Gesù dice: ti consiglio di comprare da me del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Ora, Apocalisse capitolo 3, versetto 18. Cosa significa? Significa che io devo andare da Gesù, comprare. Ma come? Cosa devo comprare? Gesù dice che devi comprare senza denaro e senza pagare, perché Lui ce lo dona questo. Ungerci gli occhi per poter vedere. E io mi sono chiesto: per vedere cosa? Per vedere se la candela di quella lanterna, della mia lanterna, è accesa o è spenta. Concludo definitivamente la presente riflessione con una beatitudine. Si trova sempre nel libro, nel Vangelo secondo Luca, capitolo 12, versetto 35. Beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti. Se giungerà alla seconda o alla terza vigilia e li troverà così, beati loro. Che il Signore ci benedica. Amen.
Padre eterno, grazie infinite per la bontà, la misericordia e la pazienza che hai nei nostri confronti. Ti siamo infinitamente grati, oh Signore, perché Tu sei pronto per tornare e desideriamo essere pronti anche noi. Desideriamo cingerci i fianchi e tenere le lampade accese, essere vigili, affinché i nostri occhi possano contemplare e vedere il Santo di Israele. In quel giorno, nostro Signore, i ciechi recupereranno la vista, saranno sturati gli orecchi dei sordi, lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia. Attendiamo questo giorno con tanta, tanta gioia e desideriamo, Signore, essere sempre ripieni del Tuo Santo Spirito, alla Tua gloria, nel nome del Tuo amato e unigenito Figlio Gesù. Amen.